Grazie a tutti, è bello ritrovarsi, insomma, aspettate che mi tolgo questo, ok, bello ritrovarsi pure in questo tempo strano e un po' incerto in cui siamo sempre su questo surf dei contagi, dei non contagi, insomma, dell'incertezza organizzativa. A maggior ragione mi sembra che il tema un po' che ci siamo dati quest'anno, come dire, torni utile, no? Il titolo del ciclo, forse lo avete visto, è Io siamo tra responsabilità e storia comune. E, come dire, è il passo dopo, no? È il passo dopo alla riflessione sulle parole per dire la strana situazione in cui ci siamo trovati. Ma anche la fatica di ritrovare punti di riferimento. Abbiamo dovuto fare i conti con la distanza, con la differenza tra distanza e vicinanza, con la difficile arte di trovare modi perché relazioni e distanza stessero insieme. E all'inizio ci sembrava anche abbastanza facile, anzi questi mezzi tecnologici hanno degli aspetti che ci rendono più facile. Allora c'è un commento per quelli online di spegnere per favore i microfoni perché arrivano echi nella trasmissione, per favore se tutti lo spengono gli altri ascoltano meglio, grazie. Allora dicevo, ci troviamo in un tempo un po' strano perché in qualche modo avevamo immaginato che questo tempo di difficoltà sarebbe stato, beh, forse nessuno immaginava così lungo, però che ok, c'era un problema che prima o poi si sarebbe risolto. A un certo punto abbiamo cominciato a dire, caspita, però è abbastanza poi, è più lungo di quanto avevamo immaginato, ma che poi una volta risolto, ok, si tornava come prima, no? E invece no, non si torna come prima. Ma non in teoria, in astratto, nella filosofia, ma nel nostro essere al mondo quotidiano, quello spicciolo di tutti i giorni, no? Ognuno di noi credo sta sperimentando almeno due elementi, ciascuno secondo se stesso: uno la grande fatica e l'altro c'è il senso di affaticamento proprio, no? Mentale, fisico, da tutti i punti di vista, no? Ognuno poi secondo la propria biografia, ma siamo tutti stanchi, no? E secondo questo tema di, appunto, distanze e vicinanze, di non ritrovare le misure, di non sapere mai se una cosa è troppo, troppo poco, mi sta vincendo la paura, sono troppo incosciente, mi sto allargando troppo, rischio troppo, oppure no, forse sono troppo bloccato a casa, devo un po' darmi un giro, provare a uscire, no? Questa cosa qui credo ci sta attraversando tutti e ognuno di noi trova poi i suoi equilibri più o meno quotidiani e piccoli grandi trucchi anche per ingannare se stesso da un certo punto di vista, cioè per riuscire a comunque fare qualche passetto avanti per sé, a stare un po' contento, a fare delle cose belle. Proprio per questo ci sta nascendo dentro a tutti una cosa di cui mi pare in modi diversi, ma sentiamo tutti la mancanza, che è il bisogno di un noi. Ne abbiamo anche parlato nel corso dello scorso anno in alcune degli incontri online, il bisogno di un noi che però è un noi strano, che sembra non esistere, no? Di una comunità in cui riconoscersi ma che non ci stringa troppo, ma che, cioè, di quegli elementi che ci consentono di dire non sono io che sono tanto stanco, non sono io che ho un brutto carattere, non sono io che sono un po' depresso, siamo un noi, no? Siamo noi, e forse se riusciamo a dircelo, a scambiarci un po' di queste cose, questo noi ci consente di assumere una responsabilità comune, no? di andare un po' avanti, di fare qualcosa di meglio per tutti, di immaginare ciò che in questo momento non ci sembra nemmeno immaginabile. E questo bisogno di noi però confligge esattamente con tutte le forme di noi che stanno invece crollando e che il Covid ha sgretolato molto rapidamente, no? Alcune che ovviamente come tutte avevano già cominciato a crollare prima, ma in qualche modo il Covid ha smascherato, no? I modi in cui dicevamo noi, la parrocchia, l'impegno politico, l'identificazione in alcune cose, certe passioni sono tutte velocemente sgretolate e mi pare facciamo tutti fatica a dire appunto ok, adesso più o meno il Covid è passato, si possono rifare alcune cose, torniamo a fare questo o quello, ma non è più la stessa cosa, no? Desserto dice che uno spazio è un luogo abitato, un luogo è solo un luogo, no? Un luogo fisico, mentale, interiore, è solo un luogo, solo nella misura in cui viene abitato, dove le donne e gli uomini camminano, si vogliono bene, si incontrano, hanno un contatto gli uni gli altri, anche litigano, si confliggono, le cose belle e le cose brutte, un luogo abitato diventa uno spazio, e lo spazio è una possibilità, e diventa parte della nostra esistenza, no? In qualche modo abbiamo avuto per tanto tempo dei noi che erano dei luoghi e abbiamo bisogno, desideriamo dei noi che siano degli spazi, e questo passaggio qui però è veramente molto complesso, un passaggio epocale, interiore ed esteriore. Perché dico tutta questa cosa? Perché questo è un po' il pensiero di fondo che ha mosso la scelta del tema e il percorso di quest'anno, no? L'Evangelo e l'esperienza credente come occasione di fare del mondo uno spazio, no? Se volete è un modo un po' complesso, detto in un altro modo, di tradurre fratelli tutti, no? Fratelli tutti, la lettera di Papa Francesco non è semplicemente una generica invocazione a dire ah va bene, vogliamoci tutti bene, siamo tutti fratelli, è tutto indistinto, le religioni, le diverse condizioni, le ingiustizie, niente conta più perché siamo tutti fratelli e sorelle, ah che bello, no, non funziona così. Fratelli tutti è una scelta, come spesso fa Papa Francesco, che benché detta con parole molto semplici, che si capiscono molto più di quelle che dico io, ma mira a un cuore fondamentale, il cuore è questo qua, fare del mondo uno spazio, cioè un luogo abitato, un luogo dove possiamo anche fare errori, anche litigare, ma possiamo anche aiutarci, ma comunque vivere in ogni caso, prima di ogni scelta morale, e vivere come un noi condiviso, ma per recuperare questo noi condiviso come stiamo sperimentando non è affatto banale, non è automatico, non viene da sé. Non è semplicemente come quando eravamo ragazzini e i compagni di classe erano un dato, no? Dice, chi è quello? È un mio compagno di classe, no? Perché ce l'ho nella stessa classe, lo vedo tutte le mattine e quindi sta lì, no? No, un noi diventa una scelta e in questo passaggio diventa anche una scelta significativa. E soprattutto una scelta per cui non abbiamo grandi strumenti, non sappiamo da che parte si comincia. Le ideologie, che sono stati uno dei modi che hanno reso abitati i luoghi, l'appartenenza religiosa, altro modo che ha reso abitati i luoghi, l'appartenenza civica, no? Tutte queste esperienze qua in qualche modo non funzionano più per tenerci insieme, no? E non sappiamo bene da che parte, no? Allora, nella storia della vita credente, questo paradosso è stato già vissuto in altri passaggi, no? Anche nelle linee di presentazione dicevo, i mistici che hanno vissuto per alcuni versi nel 1500-1600 un passaggio molto simile al nostro, il crollo di una civiltà e un inizio oscuro di un'altra, avevano inventato una figura retorica, cioè il nome di un modo di parlare per dire questa cosa, che era una cosa nuova, un bisogno nuovo che non sapevano come dire, e avevano inventato questa figura che poi è rimasta in tutte le lingue, che si chiama l'ossimoro, che è per fare un esempio la notte luminosa. Una notte non è luminosa, se luminosa non è una notte, ma loro dicono siamo nell'esperienza di fronte a Dio di una notte luminosa, no? Ecco, io trovo che non sono più le nostre parole che sono un ossimoro, sono le nostre vite che sono diventate un ossimoro alla fine del percorso iniziato dai mistici. siamo chiamati a essere vicini e distanziati, noi e io siamo, con un verbo e un soggetto che non concordano. Siamo chiamati in qualche modo a un'impresa impossibile per rendere il mondo uno spazio, un luogo abitato. Ecco, a partire da qui la scelta anche di mettere quella piccola poesia sul programma, che se avete visto il programma è una poesia particolare, no? Che dice così: l'universo non ha un centro, ma per abbracciarsi si fa così, ci si avvicina lentamente eppure senza motivo apparente, poi allargando le braccia si mostra il disarmo delle ali e infine si svanisce insieme nello spazio di carità tra te e l'altro. La nostra idea logica di abbracciarsi è che uno allarga le braccia per stringere, per trattenere, e invece forse abbiamo bisogno di un nuovo modo di abbracciarci: allargare le braccia per mostrare il disarmo delle ali, cioè la nostra vulnerabilità, per poi svanire insieme, creare uno nello spazio di carità tra te e l'altro. Da questo punto di vista, quello che Monica diceva, la puntata zero, il prequel del 2 ottobre, era quel testo molto conosciuto dell'apparizione di Gesù risorto a Maria di Maddala, raccontata dal Vangelo di Giovanni, in cui Giovanni dice a Maria: non mi trattenere, no? Ed è una parola fastidiosa, perché Maria ha pianto cercando il risorto, ha aspettato vicino alla tomba, è l'unica un po' seria in quella situazione di dolore, gli apostoli non capiscono, vanno, vengono, si nascondono, lei li chiama, torna, però non capiscono granché, sono un po' tonti. Lei è una che regge il dolore, quindi uno dice: cavolo, quando l'hai retto poi succede la cosa bella, lui appare e tu dici: ah, oh, abbiamo risolto, non dobbiamo più reggere quel dolore, no? E Gesù le dice: non mi trattenere. E la legge del risorto ci chiede di imparare ad abbracciare non per stringere, ma per svanire in uno spazio comune. Questo era un po', diciamo, il prequel, no? Ecco, questo per dare, come insomma mi piace fare, un quadro generale di in quale orizzonte, da quale istinto, da quale domanda prendiamo un po' le mosse, no? Abbiamo bisogno di fare un grande salto di qualità, non solo di imparare ad abbracciarci, che già è una bella fatica, perché uno a certe volte si piglierebbe a botte più che abbracciarsi, quindi già abbracciarsi sarebbe una buona idea, ma imparare ad abbracciarci in un altro modo, no? E forse il Covid ci è stato dato esattamente per mostrarci questo, no? Un altro modo che non trattiene, che non stringe, che costituisce un noi in uno spazio condiviso. Questo è un po', come dire, la cosa che mi sta a cuore e che guida anche le scelte dei testi e forse il bisogno che abbiamo oggi di ripensare le cose che facevamo prima, per cercare di quelle di ciascuno personali, ma anche quelle che facevamo insieme, per riproporle in questo tempo così radicalmente nuovo, molto più nuovo di quanto non siamo consapevoli, no? Che ha bisogno di uno sguardo penetrante, che veda lontano, no? Che apra spazi possibilmente abitabili da tutti, no? Allora, il testo di oggi è un testo strano, che non si legge praticamente mai nella liturgia e che così ho messo sotto il titolo Vite incastrate, perché esattamente mi sembra che da qui partiamo, no? Partiamo da una situazione in cui ciascuno di noi, un po' come Maria di Maddala, ha fatto del suo meglio, ha provato a reggere questo tempo di fatica, ha avuto sicuramente dei dolori, delle cose su cui ha dovuto spendersi, dare anche generosamente, ha avuto probabilmente anche in questi tempi qualche gioia, no? qualche momento bello, gustoso, ha provato a avere una certa dignità negli ultimi 2 anni, a regolarsi di volta in volta con buon senso per sé, per gli altri, a non proprio sclerare dentro bolle epistemologiche, come dice Lingiardi, cioè dentro a ragionamenti che non sai più da dove partono e dove arrivano. Ha provato a rimanere coi piedi per terra e uno dice appunto, ok, forse stiamo un po' uscendone, forse no, però forse abbastanza sì, i vaccini, le terze dosi, va un po' meglio, e dunque uno si ritrova con una vita incastrata. Cioè si ritrova non in un ampio spazio di libertà, ma dentro a una specie di vicolo chiuso in cui l'unica cosa che gli sembra di portare a casa è la stanchezza. E dice, vabbè, ok, tutto questo, e dunque? Un gruppo di miei nuovi studenti di quest'anno, che stanno imparando ancora un po' l'italiano, come spesso succede nei gruppi di studenti, è partita questa espressione, e dunque? E quindi la ripetono ogni due per tre, anche un tot di volte non sensatamente. Però devo dire che è una roba che ci sta servendo a tutti nel gruppo di lavoro in cui siamo. Allora, dicevo, è uscita questa espressione tra gli studenti e ogni due per tre dicono, e dunque, no? E ci sta servendo a tutti, perché è la classica domanda da bambino impertinente, no? Cioè tu fai tutto un bel ragionamento, ti compiaci del tuo ragionamento, del tuo insegnamento, della tua geniale idea, e poi quello ti dice, e dunque? E dunque, allora, no? E devi un po' tornare con i piedi per terra. Mi sembra che appunto la nostra esperienza di stare in qualche modo al fondo di questo tempo in cui abbiamo anche tenuto del nostro meglio, sia un po' quella di trovarci con una vita incastrata, con molte vite incastrate a nostre alture, dicendo e dunque? E dove ritroviamo l'energia? No? Abbiamo speso tanto, e ciò in cui eravamo abituati a rigenerarci dov'è? Non sembra esserci più. Allora, il testo, dicevo, è dal primo capitolo, proprio l'inizio del primo libro dei Re. È un testo che non si legge quasi mai nella liturgia, perché di per sé è anche, insomma, lungo, un po' strampalato, così, queste cose da Antico Testamento, da Primo Testamento, che sono un po' creative, no? Però secondo me è molto interessante rispetto a questi temi. Sta dentro la storia di Davide, della successione dei re. Appunto sono i libri dei re, fa parte di quel percorso dell'autoconsapevolezza del popolo di Israele, riflettuta ovviamente dopo, storicamente, non nel contempo, non in presa diretta, non c'era streaming, dell'autoconsapevolezza rispetto alle responsabilità, al dovere di un noi, di un popolo, no? Dal momento in cui il popolo si autocomprende come tale, mano a mano va sempre più avanti nel riflettere sul proprio noi e ne riconosce i limiti, i pregi, i rischi, mano a mano, a secondo dei casi, e dunque li rappresenta, li racconta attraverso figure emblematiche o episodi emblematici, no? E qui c'è un episodio molto, secondo me, molto divertente di queste vite incastrate. Comincia così: il re Davide era vecchio, avanzato negli anni, e sebbene lo coprissero non riusciva a riscaldarsi. I suoi servi gli suggerirono, si cerchi per il re nostro signore una giovane vergine che assista il re e lo curi e dorma sul suo seno, così il re nostro signore si riscalderà. Si cercò in tutto il territorio di Israele una giovane bella e si trovò a Bisagla sunnamita e la condussero al re. La giovane era straordinariamente bella e la curava il re e lo serviva, ma il re non si unì a lei. Questo è l'inizio, no? E ovviamente sono ammessi commenti ironici di tutti i generi, ma è chiaro che qui c'è una struttura molto elementare dell'esistenza, no? Una vita di un re anziano perde calore, no? E siamo così, no? Perdiamo calore, abbiamo perso tante energie e non sappiamo dove recuperarle, no? Sì.
Il brano, perché forse sul programma è uscito un errore,
uno re uno, uno 18, poi aggiungo, no, due versetti,
è arrivato due re uno o qualcosa del genere,
abbiate pazienza, è uno re uno. Allora sul filo. Il tema del calore, no? È proprio quello che noi più intellettualmente, in modo meno ridotto alle questioni elementari dell'esistenza, dicevamo prima, no? L'energia, no? Ci sentiamo stanchi come dei vecchi, indipendentemente dall'età, no? E per quanto ci scaldiamo non riusciamo a recuperare calore, no? E il calore è il segno proprio dell'energia, della vita, della, no? E qui c'è un sapere molto elementare, no? Un re vecchio che non trova calore, bisogna cercare una bella ragazza, no? Beh, si va sul basico, non so come dire, no? Una relazione di qualità e di quantità darà calore, no? E in questo ognuno di noi, abbiamo tutti compiuto i 12 anni da un pochino, ognuno di noi ha elaborato nella sua vita delle soluzioni basiche, no? Che forse non sono questa, ma sono quelle un po' primarie, no? Ci sono certe sere in cui sai che c'è, io vado a mangiarmi un hamburger da McDonald's, no? Perché sta cosa qua mi dà un po' senso di una trasgressione, di una roba un po' allegra, c'è casino, c'è gente, no? Respiro, no? O vado al cinema, o mi ascolto un pezzo di musica, o ognuno c'ha le sue, no? C'ha il suo modo in cui ha imparato a ingannare se stesso e la propria mancanza di energie, no? E la vita di Re Davide è incastrata come la nostra oggi, perché non funziona più, perché tutti i metodi che abbiamo imparato, i trucchi che abbiamo imparato non ci danno forza, energia, calore. Il re non si unì a lei, cioè, ma come, bellissima, giovane, che vuoi di più dalla vita? No, non serve a niente, e questo in qualche modo è la prima vita incastrata, no? E Davide, che la cui distanza dalla vita, non dalla Sulamita, è diventata troppo forte, no? E poi c'è la seconda vita incastrata. Intanto Adonia, figlio di Aggit, allora ricordate sempre la situazione, poligamia, molte mogli, molti figli, e la successione del re era sempre un problema, perché con molte mogli, qual è la moglie in cui il figlio ha diritto di succedere al re? Questo in tutte le strutture poligamiche è un problema, no? E quindi sempre una bella lotta tra i figli e tra le mogli dietro le quinte, per favorire il proprio figlio nella successione piuttosto che il figlio di quell'altra, e così via, no? Allora Adonai è uno dei figli di Davide e di Aggit. Insuperbito diceva: sarò io il re. Si procurò un carro, un tiro di cavalli e 50 uomini che correvano dinanzi a lui. Suo padre non lo contrariò mai, dicendo: perché ti comporti in questo modo? Anche lui era molto avvenente, era nato dopo Assalonne. Anche lui si accordò con Joab, figlio di Seruia, e con il sacerdote Ebiatar, i quali sostenevano il partito di Adonia. Invece il sacerdote Sadoc, Benaiah, figlio di Joadà, il profeta Nathan, Simei, Rei e il corpo dei prodi di Davide non si schierarono con Adonia. Adonia un giorno immolò pecori, buoi, vitelli grassi presso la pietra Zochelet, che è vicino al fiume, alla fonte di Rogel. Invitò tutti i suoi fratelli, figli del re, e tutti gli uomini di Giuda al servizio del re, ma non invitò il profeta Natan, né Benaiah, né il corpo dei prodi, e neppure Salomone, suo fratello. Dato che noi poi sappiamo il seguito della storia, sappiamo che Salomone diventerà re, ma questo qui nel racconto non si sa ancora. Questa Adonia è un'altra vita incastrata, no? Perché è incastrato nella sua superbia. Si è incastrati per la distanza dalla vita, come Davide, si è incastrati per la distanza da se stessi, come la superbia, che è la semplice mancanza di realismo rispetto a sé, e dunque essere troppo distanti da sé per avere una percezione di sé, di quello che si vale, che si è. E, però qui c'è un aggravante, perché mentre nelle distanze oggettive il Covid è successo e questo ci riguarda tutti, ma nessuno di noi ne ha direttamente colpa, poi abbiamo responsabilità nelle azioni che scegliamo di fare dopo, no? Vaccinarsi, non vaccinarsi, rispettare le regole, non rispettarle, ma di per sé sul Covid, se potevamo scegliere, nessuno di noi lo voleva, né per sé né per gli altri, no? mentre nella distanza da se stessi c'è sempre una collaborazione nel male. E qui la collaborazione è detta in quel versetto 6, suo padre non lo contrariò mai dicendo perché ti comporti in questo modo. Suo padre è sempre il Davide di cui sopra, eh? E quello che qui ci viene detto è: uno a distanza da sé quando non c'è un altro davanti a te che con autorità paterna, indipendentemente dal fatto che sia tuo padre o meno, sia in grado di dirti: ma che cavolo fai? La prima azione possibile rispetto a disincastrare le vite è accettare che ci sia un altro a cui ti riconosci il potere di dirti: ma che cavolo fai? E questo glielo devi riconoscere tu, eh? Sei tu che devi dare il permesso agli altri di esserti così vicino da poterti ricostituire nella distanza corretta da te stesso. Qui credo già solo su questo uno potrebbe fermarsi a questo versetto 6, portarselo a casa e tenerselo nel cuore, no? Ma il testo va avanti perché ci dice che la relazione malata tra Davide e Adonia produce altra malattia. E l'altra malattia, guarda caso, in Israele, in questo racconto, continuiamo a dire, il linguaggio e la struttura narrativa è sui saperi elementari della vita, no? La sessualità, la religione, la giustizia basica, cioè. Quindi è chiaro, va sull'altro aspetto fondamentale della vita. Questa relazione malata produce malattia e incastra anche la religione, divide i sacerdoti. E Adonia ne invita alcuni e non invita altri. E fa un sacrificio, cioè tenta di legittimare religiosamente il suo errore di distanza da se stesso. Perché la malattia distingue escludendo. Una delle cose a cui spero arriveremo alla fine di questo percorso attraverso una lettura più cristologica è che la possibilità di un noi futuro a partire da questo luogo in cui siamo tutti è unicamente quella di una distinzione includente, del sapere le differenze, le distanze, ma fare di questo il luogo del noi. Invece la logica malata distingue escludendo, alcuni sono invitati, altri no. Non invita il profeta Nathan, non invita il sacerdote Benaia, non invita il corpo dei prodi, il gruppo di militari che si erano detti fedeli a Davide, non invita suo fratello Salomone a questo sacrificio. Costituisce una religione che divide, un gesto religioso che divide. E la malattia diventa grave, non è più solo la malattia interna della superbia personale, no? Produce malattia. E poi ancora il testo insiste, ci parla di Natan e Bezzabea. Bezzabea è la moglie di Davide, madre di Salomone, e Natan è il profeta, quello che racconta la storia della pecorella, eccetera, no? È il profeta di corte, quello riconosciuto con una parola autorevole per quanto dura, ma anche le loro vite sono incastrate in un desiderio di governare il futuro secondo delle promesse. Natan dice a Bersabea, madre di Salomone: non hai sentito che Adonia, eccetera eccetera, ti do un consiglio perché tu salvi la tua vita e quella di Salomone tuo figlio. Va, presentati al re Davide e digli: o re mio signore, tu non hai forse giurato sulla tua schiava dicendo: Salomone tuo figlio sarà re dopo di me ed egli siederà sul mio trono? Perché allora è diventato re Adonia? Ecco, mentre tu starai ancora lì a parlare al re, io ti seguirò e completerò le tue parole. Natan escogita un piano e incastra la propria vita e quella di Bersabea nel chiedere conto di una promessa del passato. Come quando noi ci chiediamo: ma in fondo perché non posso continuare quello che era prima del Covid? Natan non vuole prendere atto della realtà, di questa distinzione escludente che deve diventare una distinzione includente. Semplicemente vuole recuperare. Qui è tutto raddoppiato, no? Due dialoghi, due domande, Nathan e Bersabea che dicono la stessa cosa due volte, no? C'è la narrazione del piano e poi la narrazione della realizzazione del piano, in cui ti ridice le stesse parole. È tutto raddoppiato, perché qui ci sta dicendo che le vite si possono anche incastrare a più, che possono esserci noi incastrati, che non è un privilegio dei singoli incastrarsi, è qualcosa che possiamo addirittura nutrire dentro una relazione, no? E addirittura una relazione come questa, no? Un profeta e Bersabea, e rispetto al figlio Salomone, che era il segno del perdono ricevuto da Davide per il gestaccio compiuto per sposare Bersabea. Quindi un figlio che era una promessa di benevolenza, di benedizione. E c'è questo cambio, questo gioco a due della responsabilità e della parresia, no? Leggevo questo passo e mi veniva in mente quella cosa che c'era, una battuta che c'era in un film che diceva: vai avanti tu che a me mi viene da ridere, no? Cioè qui Nathan e Bersabea sembra che il giochetto è: vai avanti tu che a me mi viene da ridere, no? Chi è che deve prendersi la responsabilità della parresia e di quale parresia? Che cosa c'è da dire a Davide? Solo da chiedergli conto di una promessa del passato? Certo, le promesse del re sono una parola data, no? Ma qual è la vera parola che è stata data? Che cosa ci era stato promesso prima del Covid, per cui noi avremmo oggi diritto di chieder conto? Questo bisognerebbe chiederselo. Qual è la vera parola data? Allora Bersabea va nella camera da letto, il re era molto vecchio, la sunamita lo serviva. Bersabea si prostra in silenzio e il re le domanda: che hai? Ella gli rispose: signore mio, tu hai giurato alla tua schiava per il Signore tuo Dio, Salomone tuo figlio sarà re dopo di me ed egli siederà sul trono. Ora invece Adonia è diventato re senza che tu, o re mio signore, neppure lo sappia. Ha immolato giovenchi, vitelli grassi e pecore, ha invitato tutti i figli del re, i sacerdoti, ma non ha invitato Salomone tuo servitore. Perciò su di te, o re mio signore, sono gli occhi di tutto Israele, perché tu annunci loro chi siederà sul trono del re dopo di lui. Quando il re mio signore si sarà addormentato coi suoi padri, io e mio figlio Salomone saremo trattati da colpevoli. Si riuniscono in questo breve passo tutte le vite incastrate, no? Quella di Davide, quella di Adonia, quella di Bersabea e Nathan, no? Si incontrano tutte lì, evocata quella di Adonia, presente quella di Bersabea, poi Nathan arriverà subito dopo, Davide presente, si incontrano tutte lì e, come dire, e c'è un elemento che sbilancia il tutto, che è l'essere visti dalla realtà. Su di te, o re mio signore, sono gli occhi di tutto Israele. C'è un'attesa su di te. Il resto del mondo esiste e ti guarda. In questo incastro di vite, ciò che può sbilanciare è uno sguardo da fuori. Ed è il senso di responsabilità rispetto a ciò che facciamo vedere agli altri. Peraltro è una cosa molto antica, no? Che può avere anche aspetti molto negativi, no? Quello di ipocrisia, eccetera, no? Ma è un'antica legge degli umani. Non tutti i dolori si mettono in piazza, no? E certe volte per un altro, nel caso migliore, non per ipocrisia, ma perché per esempio siamo consapevoli che se noi ci disperiamo, l'altro vicino a me, che è più fragile di me, si perde, e ci facciamo un gran coraggio e non ci disperiamo, perché sappiamo che siamo visti. E riusciamo a fare i conti con la nostra vita incastrata, ritroviamo un'energia che viene dal bisogno dell'altro, non da noi. Tutti gli occhi di tutto Israele sono su di te, siamo visti, gli incastri non si sbilanciano dall'interno, si sbilanciano dall'esterno, dal lasciarsi guardare da un altro. Guardate che questo, per esempio, tradotto molto concretamente, è uno dei gravi problemi per me, per esempio, della Chiesa in Italia, no? La Chiesa in Italia per molti secoli è stata abituata a non concedere a nessuno il diritto di guardarla da fuori, anche quando ha fatto del bene, non solo quando ha fatto del male, nessuno aveva il diritto di guardarla da fuori, perché lei era lei, no? E una delle grandi fatiche che stiamo facendo è che quello che sta succedendo è che siamo guardati da fuori e che c'è qualcuno che ci dice questo va bene e questo non va bene, no? Se vi pigliate il gusto di leggere qualcuno dei commenti usciti dopo il dossier sulla Chiesa francese circa la questione della pedofilia, scoprirete che oltre ai drammi e, come dire, alle storie estremamente dolorose che ci sono narrate, ma la grande questione che in qualche modo fa sentire irreparabilmente offesi certi uomini di chiesa è che qualcuno si permetta di guardare da fuori, di dare una valutazione, di rilevare una realtà e di dire guardate non va proprio bene così e di esprimere dunque un giudizio. E questo purtroppo è uno dei nostri grandi temi di passaggio, esattamente rispetto a ciò che dicevo prima: la costituzione di un noi ecclesiale non può non passare dal lasciarsi guardare da fuori, nel grande ma anche nel piccolo, nelle nostre esperienze ecclesiali, e lasciarsi guardare da fuori è un'operazione molto complicata, molto faticosa, soprattutto dopo un tot di tempo in cui uno è un po' incastrato, cioè c'ha il suo ritmo, c'ha le sue cose, mi sembra che più o meno va bene così, insomma che sì, tutto si può migliorare, però, no? E il Covid ha spezzato questa roba e tutti ci guardiamo gli uni gli altri da fuori. Questo è estremamente faticoso, però questo è ciò che in qualche modo dà la possibilità a tutte queste vite incastrate di muoversi. Non si vedrà ancora il risultato di questo, ma accadrà così. Dopo questo racconto compare Nathan, che più moderatamente di Barsabea non difende il proprio figlio come Barsabea, no? È più, no, se tu vuoi che sia Adonai, basta che lo dici, noi ci adeguiamo, però di quello che vuoi, no? Chiarisce, eccetera. E vi richiamo solo un versetto, perché di per sé il testo che volevo esaminare era quello di cui ho parlato fino adesso, ma ci sono un paio di versetti che ho pensato dopo, ragionando, di aggiungere. Uno è questo, al versetto 36, allora Nathan fa tutto il giro, Davide dice, ah sì sì, avete ragione, Salomone sarà il re, basta, chiesto Adonai, e annunciata questa cosa e detto fate così così, fate questa celebrazione, fate questo sacrificio per annunciare che Salomone sarà il re, e Benaia, il sacerdote che aveva seguito Adonia, dice a Davide, così sia, anche il Signore, Dio del re mio Signore, decida allo stesso modo. È paradossale, no? Una vita malata rovescia le logiche. La decisione di Davide è e deve diventare la decisione del Signore. Non era il contrario? Che passaggio mi sono perso, no? Come mai ciò che Davide decide? Perché questo è un sacerdote malato, no? Sta in una logica di vite incastrate e il suo problema è salvare le vite incastrate come sono, e avere il proprio piccolo posto in questo incastro. Guardate che qui è plateale, per uno che dice anche il Signore decida come te, è un po' esageratino, ecco. Però guardate che questo movimento è terribilmente comune. E in ultimo, non erano previsti questi nemmeno nella già errata citazione, ma i versetti finali del capitolo, da 49 in poi, mi hanno colpito tanto quando ho riletto un po' di volte questa roba, no? Allora Davide decide, sarà Salomone il re, si scatena, Adonia viene abbandonato da tutti, tutti scappano, tutti quelli che facevano festa scappano velocemente, nessuno certo intende difenderlo. E si conclude così: allora tutti gli invitati di Adonia si spaventarono, si alzarono e se ne andarono, ognuno per la sua strada. Adonia, che temeva Salomone, alzatosi andò ad aggrapparsi ai corni dell'altare. Fu riferito a Salomone: sappi che Adonia, avendo paura del re Salomone, ha afferrato i corni dell'altare dicendo: mi giuri oggi re Salomone che non farà morire di spada il suo servitore. Salomone disse: se si comporterà da uomo leale, neppure un suo cappello cadrà a terra, ma se in lui sarà trovato qualche male, morirà. Il re Salomone ordinò che lo facessero scendere dall'altare. Quegli venne a prostrarsi davanti al re Salomone, poi Salomone gli disse: va a casa tua. E il capitolo si conclude così. E questo finale mi colpisce molto, perché da una parte, come dire, tutti siamo tentati in caso di disperazione di rivolgersi a Dio, no? E quindi qua Adonia non sa più come salvarsi la pelle e si attacca ai corni dell'altare, no? Non si può uccidere un uomo sull'altare di Dio, no? E va bene, no? Ci sta, è l'istinto primario della sopravvivenza, ma come dire, una vita incastrata che produce altri incastri, no? Non c'è un gesto di libertà in questa cosa, non c'è un noi, non c'è un'assunzione di responsabilità, non c'è una parresia di parola, non c'è un dire io sono qui, ok? Forse il posto era sbagliato, però questo è il posto dove sono, non c'è niente di tutto questo, no? E Salomone affronta, dà un giudizio bellissimo, no? Che non ha niente a che fare con i corni dell'altare. Poi cosa sia successo davvero, magari ve lo fate spiegare da Maria Teresa, non credo che sia stato così, come dire, così liscio come nel racconto. Ecco, ho qualche dubbio, perché normalmente le cose si svolgevano un po' più truculente, ma nel racconto, almeno nel testo, ci viene detto che Salomone sposta il giudizio, fa la prima cosa giusta per disincastrare le vite e dice: salvarlo o farlo morire non dipende né dai corni dell'altare né dal mio ghiribizzo, né, dipende da un dato di fatto: se lui è leale, perché ucciderlo? Se non è leale, botte. Cioè lo pone di fronte a una responsabilità della realtà, che non è la mia simpatia, antipatia per lui o pretesi motivi religiosi, è: se io sono il re e lui davvero accetta di non essere il re, allora se lealmente sta a queste regole del gioco, perfetto. Se no, no. È un altro criterio, no? E la conclusione, infatti, è che lui lascia l'altare, si prostra davanti a Salomone, ma Salomone l'unica cosa che gli dice è: va a casa tua. Cioè, riprendi il luogo dove eri, no? Responsabilità e storia comune cominciano da vite incastrate, non da vite perfette. Non è che uno prima si sistema lui, mette tutto in ordine, diventa bravo, equilibrato, energico, dice: sai, questo non è proprio il momento per impegnarmi per il comune perché sono proprio tanto stanco. No, non funziona così. Funziona che noi abbiamo delle vite incastrate e se vogliamo disincastrarle dobbiamo metterle in gioco rispetto al loro esterno, lasciarci guardare, farci disincastrare da una parola che viene da fuori, assumere la responsabilità del luogo che abitiamo e del tornare a casa nostra, del ritrovare un luogo che sia la nostra casa da cui ripartire, perché solo così siamo in grado di assumere responsabilità e storia comune disincastrando la vita. La contemplazione della nostra stessa stanchezza non porta da nessuna parte. Il dire a noi stessi, anche giustificatamente, cioè realisticamente, non ce la faccio, non ho energie per occuparmi di questo, non funziona. Perché se non ho energie per occuparmi di qualcosa che è un noi, vuol dire che non avrò mai più energie, mi incastro sempre di più, sto sempre di più in una relazione malata con me stesso. E chiaro, non è sempre né così banale né così immediato individuare i luoghi. E qui mi fermerei, scusandomi per le citazioni sbagliate che tra tutti siamo riusciti a mettere in gioco. Ripeto brevemente la domanda per tutti e poi provo a rispondere. Allora, Marina diceva, quando io dico se uno è troppo stanco non può esimersi dal sbilanciarsi ancora di più, no? Perché solo lì trova dell'energia. Lei diceva, ma in che senso? Perché se poi uno è troppo stanco rischia di confondersi ancora di più, di non essere lucido, di non avere la capacità di cogliere il bene. Ma esattamente, cioè, quello che tu dici, Marina, se ho capito bene, insomma, se ho raccolto almeno il senso di fondo, è esattamente il cuore della questione. È esattamente il cuore della questione. Io personalmente penso, lo dico in modo un po' esagerato, cui bisognerebbe aggiungere qualche grigio, ma per spiegarmi lo dico un po' in bianco e nero. Io credo che una delle cose che il Covid ci ha mostrato con assoluta potenza e che dovremmo cercare di capire come trasformare in una quotidianità è proprio questa, cioè che non è vero questa idea di, come principio generale, non è vera questa idea che se io sono troppo stanco poi mi confondo, no? Perché di per sé, se io sono troppo stanco, quello che mostro è la mia vulnerabilità e di per sé ci reggiamo gli uni gli altri. Forse io mi confondo, ma se c'è un tessuto di relazioni, gli altri non mi permettono di confondermi fino a fare danno. Gli altri sono la parola che viene da fuori, è la mia rete di sicurezza, non la mia capacità di trovare chissà quale vigilanza equilibrata, perché siamo tutti squilibrati. Perché siamo tutti squilibrati. E quindi è proprio in questo mutamento, dal mio punto di vista, stradiscutibile, che dobbiamo cominciare ad abitare, nell'idea che, ad esempio, che ciò che noi mostriamo è esattamente la nostra vulnerabilità. Il dire, sono troppo confuso per cavarne qualcosa, qualcuno di voi ne ha un'idea? Certo, non con chiunque, in una rete di relazioni qualificate, significative. Ma il problema non è che se io mi raccolgo su di me, cioè, che è uno dei metodi pre-Covid, no? Rifletto e penso, a un certo punto mi passa la stanchezza, qua non ci passa più. Non ci passa più. In tutti i sensi, aggiunge Enrico. Quindi questa è un po' proprio la mia idea. E capisco, cioè la domanda che tu fai è una domanda molto seria che resta un po' al cuore di molti dei brani anche successivi, quindi, come dire, non pretendo di risolverla così in due minuti. Ma è proprio questo spostamento d'accento, no? Io siamo. Cioè, è proprio il passaggio dal ritrovare assolutamente solo in sé le fonti della propria energia. Chiaro, in questo il rapporto privilegiato per i credenti è quell'altro che è Dio che regge. E anche qui, però, uscendo da una logica per cui il rapporto con Dio sarebbe una roba intima del cuore, silenziosa, il rapporto con Dio è un rapporto che si dà nel reale. Papa Francesco direbbe nei poveri, innanzitutto, e nella liturgia. Esatto, c'è, cioè, la questione che pone Enrico e lui dice, però quando il noi è un tessuto debole, io mi appoggio al noi e caschiamo tutti sostanzialmente, perché è un tessuto debole. Ma esattamente in questa situazione noi ci stiamo trovando, no? Non è un caso, secondo me, non è affatto un caso che ormai nella nostra cultura corrente il modo più comune di dirimere le questioni o di uscire dai conflitti o di andare avanti un passo è il modo legale. Perché non essendoci nessun sostegno, nessuna energia, e allora alla fine si dice ok, c'è l'oggettività della legge, no? La domanda è sempre, è legale o illegale? Perché se è legale, stiamo tutti tranquilli, ci appoggiamo tutti a questo fantasma del legale, no? Perché esattamente i nostri noi sono molto fragili e abbiamo la sensazione che se ci aspettiamo da lì delle energie caschiamo tutti per terra, no? Sì, hai perfettamente ragione, questo è il nucleo un po' del percorso intorno a cui vorrei ragionare. State diventando troppo bravi, alla prima lezione mettete già in gioco tutte le domande delle 8 lezioni seguenti, non è possibile, mi spiazzate. Lunedì 22 novembre, 20:45, chi vuole chiacchierare un po' su questi temi a mo' di dialogo su questo testo o intorno ad altri testi, ma insomma intorno a questo nucleo problematico, sarà solo online, lunedì 22 novembre 20:45. Grazie a tutti, un abbraccio ai lontani e coi vicini mi saluto meglio, non vi preoccupate. Ciao.